Il radiogiornale.
Buongiorno da Vera Pellandini. Il premier israeliano Netanyahu tenta di rassicurare anche gli elettori americani. In un'intervista chiarisce gli scopi dell'offensiva, che promette rapida. Nella notte nuovi attacchi su Iran e Libano, dove sono entrate anche truppe di terra israeliane. In risposta Teheran colpisce l'ambasciata americana a Riyadh. In Ticino quasi sicuramente il Consiglio di Stato non sarà più l'istanza di ricorso per chi contesta decisioni della pubblica amministrazione. La politica sostiene un cambiamento. Il nuovo conflitto in Medio Oriente anche oggi in apertura. Non una guerra infinita, ma un'azione breve e decisa che porterà a un'era di pace. È quanto ha promesso Benjamin Netanyahu in un'intervista a Fox News. Il premier israeliano ha anche definito ridicola l'accusa di aver trascinato gli Stati Uniti e il presidente Donald Trump nel conflitto. Thomas Paggini, inviato RSI a Tel Aviv, che cosa ha detto Netanyahu?
Benjamin Netanyahu si è rivolto direttamente alla base di Donald Trump, parlando su Fox News in una lunga intervista con Sean Hannity, che è uno dei volti più noti del network. Ha cercato soprattutto di spiegare le motivazioni di questa guerra, un fronte sul quale il governo statunitense in questi giorni ha un po' faticato a dare una spiegazione chiara e univoca agli americani. Avevano cominciato a costruire nuovi siti e nuovi bunker sotterranei che avrebbero reso il loro programma nucleare di missili balistici immune nel giro di mesi, ha detto, e ha affermato che la guerra sarà breve e decisiva. Anche J.D. Vance ha escluso una guerra lunga, il vice presidente da sempre critico rispetto agli interventi statunitensi all'estero, e ha spiegato che il conflitto era necessario appunto per il programma nucleare iraniano. Queste affermazioni e altre sono arrivate dopo che il segretario di Stato Marco Rubio aveva parlato invece di un'azione preventiva necessaria perché Israele stava per attaccare l'Iran e l'Iran avrebbe colpito basi statunitensi. Una frase che poi è stata ripresa dal ministro degli esteri iraniano Araghchi, che ha scritto su X: Rubio ha ammesso quello che tutti sapevamo, gli Stati Uniti hanno scelto di entrare in guerra per conto di Israele, non c'è mai stata una minaccia iraniana.
E questo era il nostro inviato in Medio Oriente, Thomas Paggini, sul fronte delle dichiarazioni. Intanto continuano gli attacchi israeliani in Libano, dove sono anche entrate truppe di terra nel sud, e a Teheran. Intensa anche la risposta iraniana, non solo su Israele, ma in tutta l'area. Le ultime notizie con Chiara Savi.
Ad essere colpito nella notte è un simbolo. L'ambasciata americana a Riyadh, in Arabia Saudita, è stata centrata da un paio di droni. Pochi danni materiali, ma l'attacco è a effetto. A fronteggiare quella che è stata definita una raffica di missili balistici provenienti dall'Iran sono stati gli Emirati Arabi Uniti. Una base militare australiana vicino a Dubai registra anche qui solo danni alla struttura. Droni, missili, ieri anche attacchi con due aerei. Per la prima volta si è registrato lo sconfinamento di due bombardieri iraniani, poi abbattuti dal Qatar. Teheran procede militarmente in modo ordinato e ben organizzato, dimostrando che il regime era preparato alla perdita della sua guida suprema. E poi c'è lo stretto di Hormuz, diventato una potente arma da dove passa il 20% del petrolio mondiale. Daremo fuoco a qualsiasi nave che tenterà di attraversarlo, ha affermato Ibrahim Jabari, consigliere del gruppo militare dei guardiani della rivoluzione. Noi siamo pronti ad una lunga guerra, gli ha fatto eco Alila Rijani, l'uomo ai vertici in questo momento della Repubblica Islamica, rispondendo così a Donald Trump, che ha ripetuto che questa operazione durerà almeno 4-5 settimane e lo ha accusato di aver gettato la regione nel caos.
E l'instabilità in Medio Oriente trascina verso il basso i mercati asiatici, che hanno appena chiuso una giornata prevalentemente in rosso. È crollata Seoul con un meno 7,2%, particolarmente in difficoltà anche Tokyo, che ha chiuso con un meno 3,6%. La chiusura dello stretto di Hormuz provoca attenzione soprattutto su petrolio e gas, con i prezzi ancora in rialzo. Oggi intanto il cancelliere tedesco Friedrich Merz sarà a Washington, primo leader europeo ad incontrare Trump dall'inizio del conflitto. Merz cercherà di non irritare l'alleato statunitense. Da Berlino, Walter Raue.
Già prima di partire alla volta degli Stati Uniti, il cancelliere tedesco ha messo in chiaro che la Germania resta a fianco degli Stati Uniti ed Israele, definendo l'Iran come un regime terroristico e giudicando come secondarie le riserve in termini di rispetto del diritto internazionale. Questo non avrebbe infatti evitato in passato che Teheran proseguisse nel suo programma nucleare, reprimendo nel sangue le proteste popolari. Non è certo questo il momento per dare lezioni ai nostri alleati, ha specificato Friedrich Merz, mettendo però in chiaro che la Germania non parteciperà attivamente alle azioni militari contro l'Iran. Al contrario di altri paesi come la Francia o la Gran Bretagna, l'esercito federale tedesco non avrebbe infatti a disposizione né i mezzi né le basi militari nella regione e potrebbe sostenere solo indirettamente le forze alleate. Già in occasione della cosiddetta guerra dei 12 giorni condotta dagli Stati Uniti e da Israele nel giugno dell'anno scorso contro le infrastrutture nucleari iraniane, il cancelliere tedesco aveva legittimato l'intervento definendolo come un lavoro sporco ma necessario. Friedrich Merz non si stanca di dimostrare la sua solidarietà con Israele ed evita al tempo stesso di creare attriti con l'amministrazione statunitense di Donald Trump. La sua visita di oggi alla Casa Bianca era stata fissata in origine per discutere con lui della politica dei dazi, ma all'insegna degli ultimi sviluppi in Medio Oriente il tema è finito in secondo piano.
Per le Camere federali, ieri al Nazionale si è parlato di adozione dei bambini concepiti con metodi di procreazione assistita all'interno di coppie in cui uno solo è il genitore legale. Per la Camera del Popolo, il coniuge o il partner deve poter adottare il figliastro in modo agevolato. I dettagli con Monica Fornasier.
La proposta di agevolare l'adozione del figliastro nasce da una constatazione.
Notre droit à l'adoption n'est plus adapté à certaines réalités familiales contemporaines.
Il nostro diritto non è più al passo con i tempi. Dall'entrata in vigore del matrimonio per tutti nel 2022, all'interno delle coppie lesbiche, la moglie della madre biologica è considerata genitore a tutti gli effetti dalla nascita del bambino, ha ricordato la socialista Jessica Jacoux. E invece, quando il bambino viene concepito grazie a una donazione di sperma privata, anonima o da altri metodi autorizzati all'estero, come la maternità surrogata, il coniuge o il partner del genitore legale, per essere riconosciuto a sua volta genitore, deve adottare il figlio. Si parla di casi in cui il bambino vive col genitore legale e il genitore cosiddetto intenzionale sin dalla nascita. Ecco, in questi casi l'adozione deve essere facilitata. La domanda potrà essere presentata anche prima della nascita del figlio e la decisione dovrà arrivare entro 6 mesi, senza anni di convivenza o periodi di attesa. Durante il dibattito si è insistito molto sul bene del bambino, sulla sua protezione, sull'importanza di garantire a tutti gli stessi diritti, indipendentemente dal contesto familiare. Le opposizioni sono arrivate solo dal gruppo dell'UDC.
Ma oggi, per un numero di situazioni minime,
oggi non ci sembra né indispensabile né opportuno legiferare per un numero molto piccolo di situazioni che sono il risultato di azioni consapevoli di genitori intenzionali, come vengono chiamati, ha detto Roger Golet dell'MCG. Il Consiglio nazionale, però, ha detto sì alla proposta, che passa ora al Consiglio degli Stati.
Oggi chi contesta le decisioni dell'amministrazione cantonale ticinese o degli enti autonomi come comuni, patriziati o consorsi deve interporre ricorso al servizio giuridico del Consiglio di Stato. Ma per un ampio spettro della politica ticinese le cose devono cambiare. Sentiamo perché e come con Alain Melchionda.
Detto in poche parole, in questi casi il Consiglio di Stato funge da primo grado. Il secondo è il Tribunale Amministrativo, il più conosciuto TRAM. Secondo un'iniziativa parlamentare generica del 2021, presentata da Fiorenzo Dadò e allora sottoscritta anche da Lorenzo Ielmini, entrambi il centro, Sabrina Aldi e Boris Bignasca, Lega, Ivo Duric e Laura Righet, PS e dall'UDC Paolo Pamini, la situazione odierna pone problemi dal punto di vista della separazione dei poteri, come ci conferma anche la correlatrice Roberta Soldati.
Il rischio oggi è che il governo fa la sua attività lavorativa e poi anche un ruolo giudicente, ossia si autogiudica. Segue il principio della separazione dei poteri. Questo è importante, andare a creare una nuova pretura amministrativa che sarà costituita appunto da un tribunale imparziale e indipendente.
E se il principio è condiviso da tutti, il cambiamento richiederà comunque tempo. L'altra correlatrice, Cristina Maderni.
Il rapporto è quasi pronto, l'abbiamo già discusso sia con gli iniziativisti che con la Commissione e adesso aspettiamo l'opinione sulla proposta dell'articolo costituzionale da parte del Consiglio di Stato.
Il primo passo sarà una votazione popolare, presumibilmente in autunno, per inserire il principio nella Costituzione cantonale. Dopodiché bisognerà istituire il Tribunale vero e proprio.
Questa era l'ultima notizia per questo radiogiornale. Io vi lascio allo sport. Grazie per l'attenzione e buona giornata.